Di nuovo buonasera a tutti e a tutti in questo appuntamento, benvenuti a questo appuntamento del giovedì sera con il commento del Vangelo della domenica. Come già vi ho scritto sulla bacheca, commentiamo il testo di Marco 4, 26-32. Finita la Pasqua, finite anche le feste dopo Pasqua, si riprende il Vangelo di quest'anno liturgico che è il Vangelo di Marco. E il testo è molto bello, riguarda le parabole del regno. Gesù sta insegnando alla folla con le parabole. Le parabole erano una maniera di attirare l'attenzione, di catturare l'attenzione degli ascoltatori, perché era una tecnica molto, possiamo dire, adatta per portare al confronto, per fare una serie di ragionamenti, di riflessioni su messaggi che si dovevano comunicare alle persone. Allora Gesù deve parlare in parabole perché il messaggio è talmente nuovo, è talmente forte, che ha bisogno che la gente piano piano si liberi di tanti pregiudizi, di tante dottrine che le hanno messo nella testa, e attraverso la parabola si può fare questo ragionamento affinché piano piano le persone che ascoltano appunto questo insegnamento diano adesione a quanto Gesù propone. E comincia così il testo della domenica. E diceva: così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sulla terra e dorma e si alzi, di notte e di giorno il seme germoglia e si sviluppa, senza che egli sappia come. La prima parabola ha a che fare, sono parabole del regno. Gesù sta parlando del regno, sta spiegando alla folla che cosa sia questo regno di Dio, regno di Dio che non riguarda l'aldilà, come magari spesso una volta si pensava, ma il regno di Dio è questa società nuova che Gesù inaugura con la sua persona, con il suo messaggio, una realtà di vita pienamente umana che ovviamente supererà la storia, non sarà neanche limitata dalla stessa, possiamo dire, dimensione terrena. Ebbene, Gesù parla del regno e la cosa curiosa, come abbiamo appena sentito, che per parlare del regno Gesù non adopera mai immagini prese dal sacro, dal mondo della religione, dal culto, bensì immagini che sono state prese dal mondo quotidiano, dal mondo anche dei contadini. Per una cultura contadina come la quella della Galilea, Gesù adopera questa immagine. Allora è curioso che per parlare di cose importanti Gesù non adoperi mai gli schemi della religione o un linguaggio religioso, o immagini appunto prese dal mondo del sacro, dal culto. Gesù sta presentando adesso con questa parabola l'aspetto individuale del regno. Il regno è composto da uomini e donne che vogliono accogliere la proposta di Gesù. Allora, accogliere questa proposta comporterà una trasformazione e una crescita progressiva e continua della persona. E Gesù presenta questa crescita e trasformazione attraverso la parabola di un uomo che getta il seme sulla terra, e che questo seme fa la cosa poi normale quando appunto si semina, cioè che trovate una terra che è adatta, che può accogliere questo seme, allora comincia a germogliare e si sviluppa, e nessuno si domanda il perché, è così che avviene. Allora la semina è questo fatto abituale, tipico del mondo contadino della Galilea. Il soggetto che la realizza in questo caso si dice che è un uomo qualunque, un uomo qualsiasi, e l'attività che viene esercitata non è tanto quella di seminare, non si dice un uomo che semina, ma un uomo che getta il seme, come per dire che costui semina a spaglio, che getta e lancia questo seme in modo che cada in maniera abbondante. Per la prima volta si parla di seme nel Vangelo di Marco, identificato anche, come già precedentemente al capitolo quarto, con la parola, il messaggio di Gesù. Quando Gesù ha spiegato la parabola dei quattro terreni, dice il seme è la parola. Però adesso si parla finalmente di questo seme, e la diffusione, il fatto che un uomo getta il seme, la diffusione di questa parola non è esclusiva di Gesù. Ma toccherà anche ai discepoli e ai suoi seguaci di fare questo lavoro di diffusione della buona notizia, del messaggio. E quando si getta sulla terra, allora il messaggio è destinato a tutti, non è una terra particolare, ma tutta l'umanità potrà usufruire di questa proposta. Per cui, dice Marco, finisce il particolarismo di Israele. Il regno di Dio non si identifica con una nazione, con un popolo in particolare, ma è una proposta di pienezza di vita che non conosce frontiere, che si rivolge a tutti. E l'attività di questo uomo è quella soltanto di gettare, interessante, gettare il seme. E poi la vita di questo uomo continua, dice, dorma o si alzi, il seme farà il suo lavoro. Per cui l'uomo non si deve preoccupare ad altro, non deve intervenire, non deve andare a indagare lì, cercando un pochino di scavare in terra per vedere se sta crescendo. Nessun contadino così stupido di andare a inopportunare il seme, a andare a guardare se sottoterra questo sta crescendo bene. Quindi sarebbe addirittura nocivo fare un lavoro del genere. L'uomo deve soltanto aspettare che arriverà poi il momento del raccolto, quando il seme si presenterà già con questa pianta, con questo stelo, questa spiga pienamente matura. Allora il processo vitale del seme, questa parola, è descritto con due verbi, si parla di germinare e di crescere. Quindi Gesù sta dicendo che la parola si identifica con la vita stessa dell'uomo. L'uomo è questa terra che accoglie la parola. Se questo viene fatto, subito la parola fa germinare, fa crescere la vita che c'è in questo uomo. Quindi l'uomo ha garantita la sua crescita, la sua maturazione. Quando noi accogliamo il messaggio di Gesù, noi ci identifichiamo con questo messaggio, allora non si può più separare le due cose e l'uomo e la parola diventano una cosa sola, come questo seme che si intreccia nella terra, che cadendo nella terra diventa una sola cosa con la terra stessa e permette all'uomo, questa è la cosa importante, sviluppare le sue potenzialità. Il processo di crescita sfugge, dicevamo prima, alla conoscenza, senza che l'uomo sappia come. È una cosa naturale, succede così, ma nessuno si interroga come sta crescendo. Già questa cosa è data per scontato. Allora è importante che nella comunità si sappia che così agisce la parola nella vita di chi la coglie, che non ci vuole nessuno che stia a importunare, che stia a controllare, che stia a dirigere la vita di questa persona. Gesù è contrario a tutte le guide spirituali, a questa tendenza di farsi sempre guidare da qualcuno o a delegare in qualcuno il proprio movimento, il proprio modo anche di comportarsi. E chi fa il lavoro come Gesù chiede deve soltanto diffondere il messaggio, ma una volta che il messaggio è stato accolto, basta, non dobbiamo più intervenire nella vita dell'altro, per cui non ci vuole nessuno che guidi, che controlli, che diriga, ma ci vuole soltanto che questo seme trovi accoglienza nella vita di ogni persona, di fare proprio questo messaggio. Per cui è un processo di crescita nel quale nessuno può permettersi di intervenire. Ecco, Marco qui sta mettendo in guardia contro questo pericolo, appunto, dei maestri o delle guide spirituali, dei direttori spirituali che hanno questa tendenza a controllare, a guidare il processo di crescita degli altri. Perché ogni intervento produce solo danno. Se un contadino, voi lo sapete meglio di me, andasse a grattare lì sulla terra per vedere se il seme sta crescendo, sicuramente rovinerebbe, la pianta stessa. Continua la parabola dicendo: automaticamente la terra porta frutto, prima lo stelo, poi la spiga e poi nella spiga il grano pieno. Quindi la terra è una terra che è libera di ostacoli, una terra che accoglie bene la parola, garantisce anche che il seme possa dare le sue potenzialità. Quindi il seme agisce da catalizzatore delle potenzialità umane. Vuol dire che quando noi accogliamo la parola di Gesù, il suo messaggio, la nostra vita comincia a svilupparsi in una maniera tale che a noi ci sembra ancora difficile da capire. In un processo progressivo si parla lo stelo, la spiga e poi il grano pieno. Questo comporta la piena maturazione della persona e non ci sono eccezioni. Quando uno accoglie la parola di Gesù, se è questa terra che la rende è capace di germinare, di crescere, la sua maturazione è garantita. È un sviluppo appunto graduale che richiede del tempo, ciascuno c'ha il suo tempo, l'assimilazione del messaggio non è cosa di un giorno, come non lo è la trasformazione dell'uomo. Anche questo significa anche, comporta un invito alla pazienza. Dobbiamo aspettare che ogni persona che accoglie il messaggio di Gesù faccia il suo processo di crescita senza imporre un ritmo determinato, senza violentare anche questo processo. Quando poi, continua Gesù, quando poi il frutto si consegna, subito invia la falce perché è giunta la mietitura. Ecco, qui Gesù sta parlando di questa maturazione piena dell'uomo, della persona che ha saputo fare suo il messaggio. Questa storia della falce e della mietitura non bisogna intenderla come una specie di giudizio o di momento di verifica, se no che la persona finalmente è pronta per essere come quel seme che si è trasformato in grano e che poi si può trasformare anche in pane. Cioè la persona è pronta già per dare vita, è pronta per lavorare per il regno, come Gesù chiede, dando vita agli altri, orientando tutte le proprie forze, le proprie energie, perché questa vita si possa diffondere, possa anche raggiungere altre persone. La mietitura in quella cultura contadina era sempre un momento di grande festa, quindi non associamo la mietitura al giudizio, quanto al momento già, possiamo dire, buono, idoneo, opportuno, perché la persona possa dare se stessa a favore di questo regno, di questa società nuova che Gesù inaugura. E Gesù adesso aggiunge un'altra parabola e diceva: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? Con quale parabola lo rappresenteremo? È come un grano di senape che quando è seminato sulla terra è il più piccolo dei semi che sono sulla terra e quando è seminato cresce e diventa più grande di tutti gli ortaggi e fa rami grandi, così grandi, che gli uccelli del cielo possono mettere la tenda sotto la sua ombra. La prima parabola, quella del grano che cresce, che germina e cresce piano piano, riguarda la trasformazione della persona. Ognuno di noi possiamo essere trasformati da questo messaggio di Gesù, manifestando tutta la potenzialità di vita che portiamo dentro. Questa è la primo aspetto del regno di Dio, il regno formato da persone che crescono, si trasformano e tirano fuori tutta la loro potenzialità. Però il regno di Dio ha anche una dimensione collettiva, di gruppo, sociale, e Gesù adesso ce la spiega attraverso la parabola, la seconda, del granellino di senape o di senape. Dice Gesù che questo granellino è talmente... qualcuno sta dicendo che è bloccato, che non si vede bene. Mi dispiace se questa sera ci sono degli impedimenti. Tutto bene, ok, posso continuare. A me funziona, quindi forse da qualche parte il segnale ha un po' di interferenze. Ecco, Alessandro di Cantù, a me funziona. Allora, stavamo dicendo che questa seconda non funziona. Ok, va bene. Mi dispiace se qualcuno ha delle difficoltà. Comunque, andiamo avanti, visto che trovo più ok che non ok. Va bene. Allora, la seconda parabola del seme, del granellino di senape, è molto importante perché Gesù la introduce con due domande retoriche. A che cosa possiamo paragonarla, no? A che cosa possiamo paragonare o rappresentare il regno di Dio? Ma per comprendere questa parabola dobbiamo anche conoscere l'immagine alla quale Gesù si riferisce in una maniera polemica, un'immagine tipica della tradizione di Israele che Gesù non accetta sicuramente. Perché parlando del regno di Dio, il profeta Ezechiele lo vedeva come un grande cedro, un grande albero, una grande pianta che verrà piantata su un monte altissimo e solitario, dice Ezechiele, sul superbo monte di Israele. Metterà rami e diverrà frondoso un cedro magnifico. Vi faranno nidi tutti gli uccelli, all'ombra dei suoi rami annideranno. Ecco, Ezechiele immaginava per questo regno di Dio, il regno di Israele, un grande impero al cui riparo sarebbero accorsi tutti i popoli della terra. Ma queste immagini Ezechiele le ha tirate fuori perché si vedeva quella frustrazione di essere un popolo dominato da potenze straniere, un popolo che praticamente non aveva, possiamo dire, nulla da sfidare ai grandi imperi della terra. Allora Gesù prende quella immagine superba del profeta Ezechiele e la demolisce punto per punto. Secondo Gesù, il suo regno, nella sua dimensione sociale o collettiva, non sarà qualcosa di appariscente e maestoso, come un cedro piantato sulla cima di un monte, ma era considerato il re degli alberi, il cedro, ma il regno di Dio è invece paragonabile a un arbusto, una pianta, la pianta della senape, una pianta comune, e che non era per nulla appariscente, una pianta modesta, che, dice Gesù, cresce tra gli ortaggi di casa, cresce tra le melanzane, i carciofi e la verdura. Quindi nulla di particolare, nulla di grandioso, di solenne, Quindi Gesù non parla, no, evita parlare persino di un albero, non dice l'albero della senape, dice questa pianta, una pianticella che non attira l'attenzione. Allora, è una pianta che cresce da sé con questi semi minuscoli, quindi non è, come ha detto Ezechiele, prendere un germoglio di un cedro alto e piantarlo nella cima di un monte perché cresca questa pianta enorme che è il regno, ma per Gesù il regno di Dio è qualcosa di nuovo. Qualcosa che non ha una continuità con il passato, non prolunga il passato, né per carattere né per grandezza, ma è qualcosa di incomparabilmente nuovo. Non si troverà su un monte altissimo, ma sull'orto di casa, appunto, tra gli ortaggi, tra le verdure, e che non attira neanche l'attenzione dei passanti. Quindi Gesù dice che il regno di Dio è qualcosa di modesto. È qualcosa che non si può paragonare con nulla che abbia a che fare con la ricchezza, la gloria, il trionfalismo, lo splendore, ma è qualcosa di semplice, ma allo stesso tempo dice Gesù che ha i rami capaci anche di accogliere, dice Gesù, gli uccelli del cielo possono mettere la tenda sotto la sua ombra. Quindi non è una pianta che cresce in alto, però è una pianta i cui rami si sviluppano orizzontalmente per dare l'ombra. Allora, da questo punto di vista, il regno è un luogo accogliente per tutti, dice Gesù. Non è un regno che supera o che si mette al di sopra degli altri, ma è una realtà modesta capace di accogliere tutti. Il regno di Dio è il regno, quello dell'amore del Padre. Un regno senza confini, dove Dio appunto non governa imponendo leggi, ma leggi da osservare, ma comunicando la sua stessa forza d'amore. Ecco, con questa immagine, dicevamo, Gesù ha demolito quella profezia di Ezechiele e ha presentato nella piccolezza del seme, della senape, quello che era anche la condizione dei discepoli, che era una realtà anche modesta e dal punto di vista sociale irrilevante. Ecco, il seme della senapa o della senape ha questa caratteristica che, essendo così piccolo, si diffonde ovunque. Anche gli uccellini lo possono prendere e mandarlo in tutta la terra. Quindi, se Gesù sta dicendo che questo regno si diffonderà ovunque, non sarà mai una realtà grandiosa, ma una realtà capace, se questo sì, di accogliere tutti. Un regno che si compone di persone che sanno trasformare la propria vita a contatto con la parola di Gesù. Grazie allora dell'ascolto, ci possiamo fermare qui dopo aver spiegato appunto le due parabole del grano caduto per terra, del grano che cresce, che germina e questa storia anche della senape che, ripeto, è molto originale perché smonta tutte le idee di grandezza che i discepoli o a quel tempo si potevano avere riguardo il regno di Dio. Bene, se ci sono delle domande su questo Vangelo, possiamo dedicare un po' di tempo a rispondere. Vedo che ci sta dando più del viaggio in Israele che del Vangelo della domenica. Non so se ci sono qualche domande. Possiamo allora aprire lo spazio per chiarire se c'è qualche. È molto istruttiva la parabola del seme che cresce da solo, soprattutto perché è incoraggiante, Marco, perché ci evita questo pericolo dei guru, dei maestri, dei direttori spirituali, cosa che bisogna in tutti i modi evitare. Ognuno deve crescere lasciando che sia la parola messaggio di sviluppare queste potenzialità che ciascuno di noi ha, senza questo delegare in un altro o senza nessuno che intervenga ficcando il naso nella vita dell'altro. Ancora una volta ai piccoli che viene affidato il compito della diffusione della parola. Bene, Gesù parla di un uomo qualsiasi quando si considera anche discepolo di Gesù avrà questo compito di diffondere il messaggio come anche con la propria testimonianza, certamente sono persone semplici, come ricorda anche la seconda parabola sul granello di senape. Chiara e Pierfilippo, come si spiega nel nostro tempo tutto questo plurale di rettori spiegati? Ecco, questo è colpa della gente, la gente che ancora non ha capito questa parabola o non l'ha conosciuta ancora, è frutto anche di tutta una tradizione in cui la persona era sempre un po' infantile, era sempre immatura, aveva bisogno sempre di qualcuno che lo guidasse. Cioè queste visioni molto limitative dell'essere umano, tipica di una cultura dove non c'era fiducia propria e vera nell'essere umano, no? Quindi siamo tutti come degli infanti o dei lattanti che non si cresce mai. Invece Gesù dice che quando si accoglie la parola, questo scatena, provoca un processo di crescita fino alla maturazione, fino al grano. Per cui non dobbiamo essere preoccupati, di questo, anzi, dobbiamo essere preoccupati di non prendere questa parola come potenzialità della nostra vita. Ma la gente è colpevole anche di queste pullulare, i direttori spirituali, che capire, non vedono l'ora di avere queste guide, queste persone da guidare, ma se non ci fossero persone che si affidano a loro, è certo che è più difficile camminare con i propri piedi, Chiara, che chiedere a qualcuno che ti dica come camminare. Però è così che l'essere umano si realizza, quando noi sappiamo, siamo capaci di camminare con i propri piedi, senza le stampelle che l'altro ci offre per così controllare e guidare la nostra vita. Vanna, di come sai che non avevo mai pensato quanto diamo per scontato che il seme cresce da solo? Infatti, ma è così. Gesù ha preso un'immagine presa dal mondo contadino, i contadini, la gente semplice. Conosceva questo processo, il seme cresce da solo. Una volta catturato la terra, la crescita è garantita e la potenzialità che la terra ha verrà fuori attraverso anche questa pianta che nasce, certamente. La responsabilità è di tutti, nessuno escluso. Certamente il regno si costruisce così, senza deleghe e senza protagonismi che impediscano ad altri di poter dare anche il proprio contributo. Dino D'Agnese sembra di essere cresciuto in un'altra religione che sì, Dino, noi a confronto con la parola del Vangelo dobbiamo ancora rivedere tante cose e fare una certa anche chiarezza perché sia questa parola a farci comprendere il meccanismo, no? Di cosa significa essere persone pienamente umane, non altri stili, non no, no altra serie di insegnamenti o di dottrine. Giuseppe da Palermo, non direttore spirituale, ma il confronto. Sì, claro, ma il confronto si può fare anche con il cuoco, con quello che vende le verdure, cioè ci confrontiamo con tutti. Certo, ovviamente ci sono situazioni particolari, delicate, in cui io mi confronto con una persona che sia competente anche sul problema che magari possa avere, ma il confronto non significa il farsi guidare, ma il confronto significa che uno si apre alla parola dell'altro e può sentire e trovare la parola dell'altro anche. Un aiuto, una chiarezza, ma non una direzione. La direzione non è prevista nella crescita del seme. Il seme cresce da solo, dice Gesù. Come? Nessuno lo sa. Anche se uno dorme o si alza, questa forza comincia a manifestarsi nella vita della persona che accoglie appunto quella parola. Teresa di Brescia, hai parlato di evitare maestri da altro, ma è possibile agire da soli? No, no, ho detto prima, Teresa. Allora, Gesù sta parlando di una dimensione personale, cioè noi dobbiamo saper crescere accogliendo il messaggio di Gesù. Questa crescita è noi garantita. Gesù ha parlato poi di un seme di senape, di una pianta che accoglie, di una pianta che ha questi rami orizzontali che danno apertura. Danno accoglienza a tutti. Quindi Gesù parla a un gruppo, sta parlando a un singolo. Quindi è vero che ognuno fa una crescita personale, individuale, però poi insieme come comunità ci confrontiamo e ci confrontiamo sempre con il messaggio di Gesù. È chiaro questo, no? Per cui non è che uno deve camminare da solo, nel senso di farsi una sua vita o di crearsi un suo stile di vita come piace a lui, ma bisogna garantire questa crescita in maniera personale. Per poi con gli altri costruire la società del regno, una società umana nella quale tutti ci sentiamo responsabili del bene di tutti e tutti lavoriamo e accogliamo e possiamo dire anche una parola perché l'altro si senta più sereno, più sollevato e più anche incoraggiato nel suo impegno. Il terreno sarà come. No, no, il terreno siamo ciascuno di noi. E quando Gesù dice che il seme cade nella terra, la terra siamo ognuno di noi. Questo già l'ha spiegato nella parabola precedente di quattro terreni, Silvana. Quindi l'importante è che la terra sia libera di impedimenti, che Gli impedimenti sappiamo quali sono: l'ambizione del denaro, la ricchezza, la superficialità e l'ambizione di potere. Queste cose impediscono al seme di maturare, di germinare. Ma la terra siamo ciascuno di noi. Questo è bello allora del messaggio, che ognuno di noi, essendo una terra particolare, presenterà delle piante particolari. La parola farà nascere in noi delle espressioni particolari. Questo rende la società del regno una società ricca, una società diversa, una società polifonica, possiamo usare questa espressione, con tanti aspetti. Non è qualcosa di, possiamo dire, uniforme, appiattito, scontato, così omologato, ma è qualcosa di molto ricco. Gesù vuole questo per la sua società, per la società del regno. Alessandro di Cantù, che bella lettura della mietitura, non come momento di giudizio, ma come momento in cui si è pronti a trasformarsi in pane per gli altri. Sì, questo è veramente. I contadini sapevano che quando arrivava la mietitura, la pianta non è che tremava, ma la pianta era contenta di potersi trasformare in farina, quel grano, perché si potesse mangiare poi. Questo sarebbe l'obiettivo di seminare una pianta, se no per cosa serve? Giuseppe da Portici, ho perso i primi minuti circa la parola e gli intermediari che possono causare solo danni, ma noi circa la parola, oltre a farla nostra, cosa? Niente, noi dobbiamo testimoniarla, Giuseppe, dobbiamo essere persone coerenti con quella, diciamo, quella scelta che abbiamo fatto. Se seguiamo Gesù, dobbiamo essere coerenti attraverso anche la nostra vita, anche testimoniando quella parola. Quindi noi la cogliamo, certamente questa parola ci trasforma, ma ecco, lui parla di una pianta che sta crescendo, non è che questo succede in un momento puntuale e basta, questo è un processo di crescita e bisogna appunto confrontarsi, bisogna sempre anche testimoniarla in maniera credibile, in maniera anche coerente. Ma questo, diciamo, può essere un processo del quale noi dobbiamo così saper mantenere anche l'impegno a che continui sempre avanti, no? Giuseppe Aparemo si è bloccato, qui tutto ok, bloccato ma con audio, quindi ok. Mi dispiace con queste interferenze, ogni tanto capita, scusatemi. Di direttori spirituali non abbiamo bisogno, ma purtroppo i psicologi pensano che abbiamo bisogno, poi esiste una significativa emergenza sanitaria. Ma certamente dopo, ovviamente, così come abbiamo bisogno anche non so, del barbiere, non so, cioè dire, ognuno farà il suo mestiere, se una persona ha un problema a livello, possiamo dire, anche personale, problema anche dal punto di vista psicologico, si farà anche aiutare, questo è ovvio, ma questo non è un direttore spirituale, questa è una persona competente nel suo campo, come un dottore o un professore o uno che lavora in cucina. Abbiamo tutti bisogno di queste persone perché la società funzioni bene. Ma Gesù dice: state attenti alla larga di quelli che vogliono controllare la vostra vita, che vogliono entrare nella vostra vita per essere loro i padroni della vostra vita. Nessuno può entrare nella vita dell'altro per controllarla, per guidarla. Cioè, ognuno può dire come la pensa, però sarà l'altro poi a fare le sue scelte, le sue considerazioni, senza che nessuno si sostituisca a un altro. Chiara Pia Filippo, che bella questa spiegazione, liberante, gli psicologi invece ti fanno sempre stare male. Bene, ecco, allora ascoltiamo più Gesù, se è possibile, no? Vittorio, in che modo dobbiamo pensare la paternità spirituale se rifiutiamo l'idea di una direzione? Se la conoscenza del cuore è propria solo del Padre Celeste, è possibile tuttavia dare fiducia ad un uomo? Ma certo, ma la fiducia la diamo ai componenti della comunità, alle persone con le quali noi ci sentiamo veramente integrati in una realtà di comunione. La fiducia la do a tutte le persone alle quali io mi fido, io mi posso anche aprire, mi posso anche confidare, posso dire che cosa sto vivendo, che cosa mi sta un po' creando problemi o che cosa mi crea ansia. Cioè, questo è una cosa sanissima farlo con le persone che sono di fiducia. Ma una persona che ti vuole bene, quando tu ti confidi, non approfitta di questa tua confidenza per plagiarti o per condizionarti o per, che ne so, o per minacciarti, ma lo deve fare con una grande, possiamo dire, delicatezza, con un grande anche rispetto, con una grande anche attenzione, riservatezza, questo qui ci vuole, no? Ma certamente noi dobbiamo avere persone con le quali poterci confidare, questo è sanissimo, è necessario che avvenga. Io quando parlo di direzione, parlo di delegare in un altro il tuo cammino, che se un altro a dirti tu devi fare questo, devi fare questo, devi fare questo. No, ognuno sa che cosa deve fare, deve saperlo o deve capirlo e piano piano impararlo questo. Serenella da Bologna, da noi l'immagine della falce è decisamente lubre. Sì, perché forse non siamo molto legati al mondo contadino e lo viviamo più come una immagine di giudizio, di taglio. Gli psicologi servono perché non riusciamo più a sentirci amici. No, ma va bene, ma i psicologi è una scienza, è un tipo di lavoro. Oggi abbiamo tante situazioni in cui la psicologia aiuta e serve, è necessaria perché le persone possano vivere tranquille. Quindi noi stiamo mettendo adesso, io quando parlo di direzione spirituale non sto parlando di uno psicologo, questo sia chiaro, non c'ho niente contro psicologi, anzi per me fanno un lavoro che è encomiabile. La direzione spirituale è quella direzione tipica del mondo della religione, dove un altro vuole prendere in possesso la vita di un altro. Questo non va bene. Siamo direttori di noi stessi, cioè siamo padroni della nostra vita, noi dobbiamo rispondere della nostra vita, certo, e la pianta cresce così. Come si discende la persona che ti rispetta e non ti plagia? Ma, cari miei, lo puoi capire subito, prima di tutto, se questa persona ti lascia libera o non ti lascia libera, se questa persona, anche se a volte può essere una cosa molto subdola, se questa persona in un modo o nell'altro diventa invadente o diventa, possiamo dire, iperprotettiva o sta sempre lì assillandoti, non so, non saprei dirti, ma uno deve anche essere abbastanza sveglio per questo, e soprattutto perché alla fine chi deve decidere sono io, non è l'altro che mi deve dire tu devi fare queste cose, no? Deciderò io, tu mi puoi dire come la pensi, poi la decisione la prendo io. Vittorio, grazie, mi sembra molto in linea quello che ho letto su un volume di Gabriele Bungi sulla paternità spirituale, il vero padre è quella che sa fare spazio all'altro che viene magari indietreggiando. Certo, questa lo dice anche la Marie Valmarie, una grande psicoanalista francese, la vera potenza di Dio, quando diciamo che Dio è onnipotente, è perché lui si ritira, e questo glielo dicono anche tanti pensatori del mondo della tradizione ebraica, la vera potenza di Dio è quella di ritirarsi perché l'uomo trovi spazi. La persona potente non è quella che invade il campo dell'altro, ma la persona potente è quella che si ritira, si ripiega su se stesso, perché l'altro trovi il suo campo, trovi il suo spazio, il suo respiro. Questa è la vera, possiamo dire, la vera comunione, la vera relazione che permette anche la crescita e che permette anche che ognuno viva di maniera degna. Un attimo solo che interrompo la registrazione, se no diventa troppo lunga poi per caricarla. Un attimo solo, eh.